sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Hey girl, don't you stick on down, don't you keep me hanging on, come back where you belong, girl, don't you stick on down.
E alle 7.52 di questa mattina venite amici, venite amiche, vi faccio posto sul mio tappeto mentre io mi presento a voi in ginocchio sui ceci, e già che ci sono anche cospargendomi il capo di ceci per aumentare l'effetto ceci, certo, ma anche quello della contrizione. Mi presento contrito, causa sveglia non suonata, all'insegna del più classico aprile dolce dormire. Quindi questa mattina leggerò i giornali insieme a voi fingendo grande consapevolezza e farò anche lo sguardo da vero giornalista. Per quanto siamo in radio potrebbe comunque funzionare lo sguardo del vero giornalista, che è quello per cui Massimo Giletti ha vinto il Pulitzer. Lo ricordate, no? Quando vinse il Pulitzer per lo sguardo da vero giornalista. Perché apriamo parlando di Giletti? Perché su Giletti stamattina aprono diversi quotidiani. Sospesa non è l'arena, Giletti chiuso per colpa della mafia. Questo è Libero. Ma ci apre per esempio anche Domani: Baiardo attacca Massimo Giletti, il giallo delle foto di Berlusconi parla all'amico dei Graviano, terremoto alla 7, sospeso il talk show del conduttore che ha ospitato più volte il pregiudicato. Baiardo ha messo a verbale i suoi rapporti con il giornalista: sono stato pagato per andare in TV, una storia molto vischiosa di cui dopo riprendiamo il filo. Ne parla in prima anche il Fatto Quotidiano: Cairo silura Giletti prima di due puntate su Dalì e dell'Utri. Ma intanto, visto che si è fatto accenno alla mafia a proposito del caso Giletti, di mafia si torna a parlare perché si riprende un spazio sui le prime pagine dei quotidiani. Matteo Messina Denaro, la serie che sembrava essere destinata all'oblio, invece ritorna nello spin-off romantico Uccelli di Covo, con la maestra amante del boss in cella. La maestra amante del boss, la maestra, il boss e i pizzini d'amore. Di tutto questo si scrive oggi, mentre invece spostandoci sulla cronaca giudiziaria, attenzione perché sono stati individuati i mandanti dell'orso. Oh, finalmente sappiamo chi si celava, chi c'era dietro l'orso, i burattinai dell'orso killer. Lo ha spiegato il presidente della regione Trentino Fugato, Fugatti, e oggi ne dà notizia il giornale in prima pagina. Fugatti racconta che lui l'avrebbe abbattuto il giorno 2 l'orso, ma è stato bloccato dai giudici e dagli ecologisti chic. Quindi dietro c'erano le toghe rosse e gli ecologisti chic. Ma spostiamoci ancora in questo eterno vagare sulle prime pagine dei quotidiani, parlando di scienza, perché questa mattina c'è un'importantissima scoperta scientifica di cui danno nota i quotidiani, una scoperta scientifica, pensate, che ha fatto il governo e che riguarda l'immigrazione. Beh, il giornale titola difficile la linea dura, il governo ora frena sul decreto immigrazione. E perché frena? Perché ha fatto appunto una scoperta scientifica, su cui titola La Stampa: il governo scopre i migranti. I migranti li aveva già scoperti, quelli che ci stavano invadendo, ma improvvisamente ha scoperto anche i migranti utili per ridurre il debito. Sintesi efficace dell'argomento la fa proprio sulla prima della Stampa Mattia Feltri, che ricorda a questo amabile governo, scrive così, un grafico semplice che rappresenta l'impatto dell'immigrazione sul debito pubblico nei prossimi 40 anni. C'è una curva che indica lo scenario A: se la situazione resta più o meno com'è, il debito pubblico aumenterà di una decina di punti sul PIL. L'altra curva invece del grafico indica lo scenario B: se l'immigrazione diminuisse di un terzo, il debito pubblico, che oggi è al 144%, salirebbe attorno al 200% del PIL. E poi c'è l'ultima curva che indica lo scenario C. E che cosa dice? Dice che se l'immigrazione aumentasse di un terzo, il debito pubblico scenderebbe sotto il 130%. Pertanto, secondo il grafico semplice, lo stato d'emergenza andrebbe applicato, però al contrario, gli immigrati dovremmo andare a prenderceli noi. Questa dunque è l'incredibile ops scoperta del governo Meloni all'alba della metà di aprile. Ma a proposito di cose della politica, sono diversi i giornali che aprono sulle cosmicomiche di Renzi e Calenda, ancora loro e ancora loro, li vedremo tra poco. Il Corriere della Sera invece apre sulla talpa dei leaks che è stata individuata, e dopo vedremo chi è, mentre la Repubblica ritorna sulla scomparsa delle pensioni, schiaffo alla Lega nel documento di economia e finanza. Guarda un po', non c'è traccia della riforma Fornero richiesta da Salvini, restano i 67 anni, e Walter Galbiati nel commento di prima pagina descrive come un grande barbecue il falò delle false promesse. Con questo andiamo in pubblicità, linea ai titoli delle 8, e poi torniamo con la seconda parte del Demone del Tardi, che sarà come sempre preludio il venerdì a una nuova puntata del Giorno delle Locuste. She said, I know what it's like to be dead. I know what it is to be sad. And she's making me feel like I've never been wrong. She said alle 8 e 5 minuti con i Beatles di Revolver che ci riportano ai tempi della swinging London, là dove c'era Mary Quant, la fashion designer inglese che è morta ieri a 93 anni e che oggi viene ricordata da molti quotidiani. Lo fa Natalia Aspesi sulle colonne del Corriere della Sera, che appunto ricorda di quando suonavano le note di Revolver nelle strade di Londra. Lo fa per esempio anche Teresa Macri sulle colonne del Manifesto, la sovversione femminile di un avanguardista, la liberazione delle donne dall'oscurantismo patriarcale, gli swinging sixties e le altre intuizioni creative. Il Manifesto che ci porta anche sulle piste della selezione del 76esimo Festival di Cannes, tra certezze e sorprese, con Bellocchio, Moretti e Alice Rohrwacher in concorso. Purtroppo non c'è in concorso Terzo Polo, firmato da Renzi e Calenda, che avrebbe avuto straordinarie chance di ottenere la Palma d'Oro, ma visto che parlavamo di swing in London, c'è appunto anche ancora una volta lo swinging Terzo Polo, su cui apre per esempio proprio il Manifesto oggi due di coppe, con grande foto di Renzi e Calenda, precipitato al 2% in Friuli Venezia Giulia dopo giorni di veleni e accuse tra soci. Il Terzo Polo esplode, Calenda getta la spugna, Calenda, Renzi, divorzio con Rissa. Questo invece è Il Giorno. Vengono irrisi addirittura dal Giornale dei Vescovi: nel Terzo Polo si divorzia ancora prima di sposarsi. E allora restiamo sulle cosmicomiche di Renzi e Calenda, con le ultime mirabolanti 24 ore di dichiarazione, che sono costituiscono un format quasi tra l'intervista doppia delle Iene e i Monty Python. Ne fa sintesi Roberto Gressi oggi sulle colonne del Corriere della Sera, e via con la sequenza di tutto il Terzo Polo minuto per minuto. Renzi: Calenda è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline. Calenda: le volgarità di Renzi nascondono nervosismo esagerato. Renzi: mai dato del pazzo a Calenda, le mie parole sono quelle della mia E-News. Calenda: hai provato a darci una fregatura e sei stato rispedito al mittente, questa volta lo stai sereno, non ha funzionato. Fine. Renzi: vuoi firmare o no l'accordo sul partito unico? Nessuna fregatura, guarda il documento. Calenda: Renzi vuole rompere, è chiaro, non c'è clima di reciproco rispetto. Renzi: non rispondo alle provocazioni, proseguo nella mia fase zen. Calenda: invece di dire di essere zen o Buddha reincarnato, si faccia due passi e venga alle riunioni a viso aperto. Renzi: sono qui per aiutare, ho fatto un passo di lato. Calenda: passo di lato, hai fatto 5 passi avanti. Renzi: via Boschi. Difficile seguire i cambi di umore di Calenda. Calenda: attacchi violenti da Boschi, non è così che si lavora. Renzi: non contendo la guida del partito unico a Calenda. Calenda: Renzi non vuole sciogliere Italia Viva, il ragazzo sui soldi non scherza. Renzi: il partito vecchio si scioglie quando nasce quello nuovo. Calenda: mentre facciamo il partito unico, lui fa la Leopolda e che ci ho scritto Joe Condor. Renzi: faccio la Leopolda dal 2010. Dire che non va più fatta non ha senso. Calenda: ma con quali soldi fai la Leopolda? Renzi: bisogna sognare, non volare a raso terra. Calenda: tenetevi liberi per una reunion storica a Milano. Renzi: storica addirittura, e che sarà mai? Albano e Romina, e via di questo passo. Potrei andare avanti per altri 4 minuti, mi fermo qua perché altrimenti diventa una monografia. Comunque un estratto da quel capolavoro intitolato Terzo Polo. Andiamo però sulle colonne del Corriere della Sera, che oggi apre invece sull'identificazione e l'arresto della talpa dei leaks, non prima però di aver segnalato quelli che sono i principali sottopancia del momento in televisione, che dicono Meloni in Etiopia, cosa che fa pensare che sia lì per rivendicare nuovamente l'Abissinia. Meloni, che tra l'altro sotto traccia non dice quello che, su cui titola oggi per esempio Il Messaggero, e che riguarda nuovamente le bollette. Attenzione, ops, tornano gli aumenti, le previsioni di ARERA, rincari fino al 25% in autunno, il governo prepari nuovi aiuti. Sì, lo scrive anche il Sole 24 Ore. Vedremo poi se tutto questo fa parte o meno della scaletta odierna del professor Di Stefano. Ma dicevamo della cattura della talpa, e invece di precipitare in una di quelle saghe alla Mission Impossible con agenti segreti dal profilo pazzesco, precipitiamo nella tana del bianconiglio dei bimbi minchia che giocavano alla PlayStation e ad altre discipline online, e nel frattempo divulgavano segreti militari che facevano impazzire il mondo intero. Nome in codice OG, il guru e gli adepti devoti a Dio e alle armi. Il ritratto della talpa è affidato alla corrispondente da New York Viviana Mazza. Gli adolescenti appassionati di armi e di videogiochi della chat che OG amministrava lo ammiravano e dicevano che era una figura paterna. Uno di loro lo aveva descritto come una specie di Jason Bourne: è in forma, è forte, è armato, è addestrato, è tutto ciò che ti aspetteresti in uno di quei film d'azione. L'FBI e i militari con i fucili spianati, giunti con un blindato da guerra, lo hanno portato via da casa dei genitori sotto lo sguardo delle telecamere. Jet Teixeira, 21 anni, noto online con la sigla OG, è un riservista dell'intelligence della Guardia Nazionale del Massachusetts. Era anche l'amministratore e il leader di un piccolo gruppo online di circa 25 persone, molti dei quali minorenni uniti dall'amore per le armi, l'equipaggiamento militare e Dio. Un gruppo nato nel 2020 sulla piattaforma Discord. Teixeira aveva iniziato da poco a lavorare di notte alla base militare di Cape Cod in Massachusetts. Oggi aveva detto ai compagni di chat di passare parte del giorno all'interno di una struttura dove cellulare e altri strumenti elettronici sono vietati, e di aver annotato per ore le informazioni che per mesi ha condiviso con loro prima di iniziare a diffondere le foto. Il gruppo, chiamato Thug Shaker Central, era accessibile solo su invito. Era un rifugio per adolescenti che si erano ritrovati chiusi in casa durante la pandemia. Erano una ventina, di indole conservatrice, non particolarmente interessati alla geopolitica, condividevano insulti e meme razzisti, guardavano film e pregavano insieme, ma oggi li istruiva anche sull'attualità e su presunte operazioni governative segrete. Due membri del gruppo, uno dei quali minorenni, intervistati dal Washington Post e dal New York Times, oltre che dal sito investigativo Bellingcat, insistono che oggi non lavora per lo spionaggio straniero, era cristiano, contro la guerra e voleva solo tenere informati i suoi amici, dicono, che restavano colpiti dalle sue capacità quasi profetiche di anticipare le notizie e i titoli di giornali. La stanza del server dove pubblicava i documenti classificati si chiamava Bear versus Pig, orso contro maiale, in riferimento ai russi e agli ucraini, il che indicherebbe che non parteggiava per nessuno dei due. Parlava spesso delle ingerenze del governo americano, diceva che l'intelligence tiene i cittadini all'oscuro su tutto, incluse verità terribili, accusava l'esercito di essere manipolato dall'elite politica e disse di essere pentito di essersi arruolato. Secondo lui, per esempio, il governo sapeva che un suprematista bianco avrebbe ucciso 10 clienti neri in un supermercato di Buffalo già prima che accadesse nel maggio 2022, ma glielo aveva lasciato fare per ottenere più fondi federali. In un video visionato dal Washington Post, OG appare in un poligono di tiro con occhiali protettivi e paraorecchie mentre spara con un grosso fucile, gridando insulti razzisti e antisemiti. Il leak sarebbe iniziato l'anno scorso, i documenti potrebbero essere anche 300 oppure 500, traduceva i contenuti del gergo, spiegando per esempio che non foreign significava che non dovevano essere condivisi con gli stranieri, eppure sapeva che c'erano stranieri, inclusi russi e ucraini, in quel gruppo ed erano loro i più interessati. Solamente il 5 aprile, dopo che uno degli adolescenti del gruppo ha pubblicato alcuni di quei documenti su un altro server di Discord e poi hanno raggiunto Telegram e Twitter, i giornalisti se ne sono accorti. Questo dunque il ritratto della talpa e del gruppo di amici con cui condivideva online i segreti militari prima che diventassero di pubblico dominio. Siamo già arrivati alle 8:15. Il professor Di Stefano ha fatto capire che è il suo momento, spalancando la porta e accomodandosi qui al mio fianco nello studio 2 di Radio Popolare. Posso già anticipare che anche oggi indossa una nuova t-shirt che sarà patrimonio pubblico. Potremmo cominciare a diffondere diffonderla quasi come fossero dei leak che poi diventano patrimonio a livello internazionale. Ma intanto io vado a chiudere questa pagina, sta per cominciare il giorno delle locuste, quindi meno 3, meno 2, meno 1, buon anno e buon giorno delle locuste.